Buonasera a tutti, sta per incominciare, prendi nota! Sono le 19.31, stranamente puntuali, ecco qui che siamo ritornati felici perché soprattutto festeggiamo la laurea di Marco, maestro Pedrazzi.
Grazie, grazie Monica, sei troppo
siamo
gentile.
Qui, siamo tornati con Prendi Nota e ci presentiamo per i nostri amici ascoltatori che magari non ci conoscono ancora. Io sono Monica Rossetti.
Io Marco Pedrazzi.
E io Simone Bottalico.
Bene Marco, come sei? Come stai? Ti sei riposato?
Mica tanto, guarda, ho lavorato il giorno prima, ho lavorato il giorno dopo.
Aia.
Questa laurea è arrivata in mezzo a tante altre cose.
Aia.
Quindi in realtà ho riposato poco, però sono molto più leggero, questo sì, quindi...
Sì, sì, ma io infatti ti vedo un po' più sollevato.
Ma
ecco.
Sì, ma
sei
sì.
stato davvero bravo e lo confermerà anche Simone, che è venuto anche lui alla tua laurea. È stato un bellissimo evento e quindi sei stato davvero bravo e quindi possiamo fare degli applausi. Abbiamo degli applausi da alcuni nostri amici ascoltatori.
Devi prendere sì, sempre la
sprovvista. Niente, la sprovvista. Ma io sono così, sono antipatica.
Grazie, grazie, grazie mille.
Beh, ma oggi non festeggiamo soltanto la laurea del maestro Pedrazzi, ma...
Per fortuna, festeggiamo anche qualcosa di più serio.
Qualcosa di più serio, forse. Oggi pensate che è la settima giornata europea della musica antica, ovvero si festeggia un millennio ormai di musica, ma... Chissà quando è nata la musica in realtà. Tu sai quando
domanda.
È nata la musica?
È difficile dirlo, perché ovviamente sappiamo che probabilmente la musica è nata con l'uomo, perché è sempre stata un'esigenza dell'uomo, probabilmente quella di cantare e di esprimere anche in determinate situazioni di rituali o di cose, anche insomma attraverso la musica, i suoni, le percussioni, la voce, così. Però questo non si può sapere perché non abbiamo
sapere.
Fonti scritte, ovviamente.
Esatto.
La prima fonte scritta tra l'altro risale alla Grecia, è l'epitafio di Seikilo, che è stata anche interpretata con simboli particolari, però si può, attraverso anche i trattati dell'epoca e tutta la musicologia che ha studiato quel tipo di musica, si può risalire alla melodia. E quindi anche se c'è un piccolo dubbio sulle ultime note, però si può ascoltare, molto molto suggestivo come brano appunto, ma anche su quello insomma è difficile poi dire come lo eseguivano, con quali strumenti, insomma,
certo.
Così.
Più quindi, antico, più si va nell'antico,
certo.
E meno si può comprendere la veridicità, diciamo, della scrittura. Ma noi proprio per questo, per omaggiare questa giornata, abbiamo pensato di regalarvi un piccolo componimento molto antico, diciamo. Siamo andati addirittura nell'Ars Nova, siamo verso la fine del 1300, quindi vi facciamo ascoltare un brano composto da Francesco Landini, quindi un italiano, intitolato Ecco la primavera.
Rallegrare te per innamorare e star con me da cera.
non solo oggi festeggiamo la giornata europea del barocco, che infatti fa sì che molte radio europee come la nostra quindi stiano festeggiando questa giornata con ascolti e appunto di questo tipo, di questo periodo, tra l'altro appunto è anche la primavera. Abbiamo scelto questo ascolto proprio perché oggi è il primo giorno di primavera. Ieri
ecco
è stato
la primavera.
Esatto, quindi questo testo racconta appunto, ecco, la primavera che fa rallegrare, che fa innamorare, no? Tutte le qualità della primavera. E noi quindi condurremo la puntata di oggi attraverso ascolti diversi di differenti epoche che in qualche modo hanno avuto a che fare con la primavera, con questa stagione, con questo periodo, con la fioritura, con gli animali della primavera, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non siamo soli quest'oggi.
Non siamo soli.
Siamo accompagnati. Esatto, siamo accompagnati in questo viaggio da uno dei docenti del Conservatorio Arrigo Boito di Parma, che è un musicista e anche, anzi, come ci racconterà presto, anche un pluristrumentista, diciamo. E siamo qui col maestro Nicolini, che ringraziamo di essere qui con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Che è appunto un pianista che insegna, avremmo detto, pianoforte complementare, ma giustamente ci ha fatto notare che da quando è stata la riforma dei conservatori la materia ufficialmente si chiama pratica e lettura pianistica. E quindi, ed è un pianista, ha studiato anche violino, quindi insomma ci racconterà un po' La sua storia e anche in retroscena di un concertista e di un musicista da camera, di un musicista, di come vive la propria giornata di studio, la giornata del concerto, eccetera, eccetera. Quindi a questo proposito ricordiamo anche il numero di telefono.
Il numero di telefono WhatsApp, perché non dovete mandarci messaggi normali, perché a volte mi è capitato anche questo, ma io vi ho mandato un messaggio WhatsApp. E il numero è 334-75-40-787. Proprio perché parleremo e conosceremo appunto la vita di un musicista, forse è bene partire anche dal cosa vuol dire insegnare pianoforte complementare. Perché esiste questa materia in conservatorio? Cosa vuol dire pianoforte complementare? Vuol dire che tutti gli studenti che non sono pianisti all'interno, quasi tutti gli studenti che non sono pianisti all'interno del conservatorio, devono obbligatoriamente imparare a suonare il pianoforte. Marco, pensa te quanto sono felici ad andare a questa lezione questi ragazzi.
di solito infatti
sono iscritti a violino, flauto, eccetera, e devono andare ogni settimana dal maestro Nicolini a farsi rimproverare per i vari passaggi che non vengono
al pianoforte. Esatto.
È vero, maestro, come sono i suoi studenti? Sono bravi? Saranno tutti qui? La staranno ascoltando? Quindi...
Oddio, c'è, come sempre c'è veramente di tutto. Mi capitano allievi già molto preparati perché magari hanno degli studi importanti, anzi, di pianoforte alle spalle, e capitano ovviamente quelli che devono iniziare da zero e quindi ci vuole tutta la comprensione e la pazienza anche nel gestirne.
Ma ci sono tutti gli strumentisti, oppure c'è qualche strumentista che non ha l'obbligo di studiare appunto pianoforte? Perché io ricordo che forse i chitarristi non hanno l'obbligo.
Esatto, però è capitato di recente che hanno reinserito anche dei chitarristi, ma secondo me è stato un po' un errore, nel senso che è scappato probabilmente con qualche per qualche, come dire, non sono stati attenti, perché il discorso delle unghie lunghe sulla mano,
esatto,
destra, obbligano appunto i chitarristi ad avere difficoltà, non è l'ideale. Poi dopo, a livello di triennio, in alcuni casi è materia obbligatoria, in alcuni casi è materia scelta. Quindi anche lì bisogna poi vedere il percorso di studi che fa l'allievo arrivato a una certa età.
Poi certo, giustamente ci ricordava anche prima che cominciasse la puntata, è particolarmente importante anche per i cantanti questa materia, giusto? Perché può aiutare nello studio di una partitura, di accompagnarsi, anche di saper leggere.
Anche perché una delle cose che dico sempre ai cantanti: se non sapete suonare il pianoforte, lo pagherete un pianista tutta la vita, quindi anche per loro.
Anche solo per studiare, non solo per fare concerti.
In tutti i sensi, esatto.
È un po' costoso fare la vita del cantante sotto questo punto di vista. Bene, ma noi approfittiamo e iniziamo subito con un piccolo assaggio di curiosità che abbiamo anche raccolto attraverso le storie Instagram. Noi siamo stati lì tutta la notte a leggere, a raccogliere le vostre domande, e adesso finalmente possiamo rivolgerle. Inizierei per esempio con chiederle, essendo appunto un docente concertista, ha modo di studiare tutti i giorni? Se sì, quanto studia? Quanto può studiare per rendere, per essere felice, andare a dormire felice dopo una giornata di studio?
Ma Dio, come sempre bisogna capire l'età, il momento, gli impegni. Da giovane si deve studiare sempre. col tempo si può cominciare a vivere un po' di rendita sotto concerto, sotto impegni. Bisogna studiare e molto per ritornare, come dire, nella forma ideale, per cui è tutta una cosa che, come dire, va relativizzata al periodo della vita anche.
Quindi è un vero e proprio allenamento, come gli sportivi, bisogna allenarsi tutti i giorni. Oggi credo che sarà anche la giornata mondiale del senso di colpa, io mi sentirò molto in colpa.
Sì, festeggeremo oggi questa nuova giornata.
Tornerò a casa a studiare, che io oggi ho toccato, esatto, il piano forse due.
Perché
ore.
Non sei ancora in quella fase della vita in cui puoi vivere di rendita,
no,
vero Monica?
No, direi proprio di no.
Infatti, mi sa neanche io, devo dire. Ma no, e appunto anche a questo proposito, giustamente, forse anche c'è differenza se uno un pezzo l'ha già studiato e deve solo riprenderlo, perché magari a distanza di anni fa un concerto con un brano che aveva già studiato, oppure se deve studiare un brano ex novo per un concerto che non ha mai letto, mai studiato, a volte magari neanche conosce, perché pezzi un po' più strani o prime esecuzioni, quindi immagino ci sia anche questo tipo di differenza, no, nello studio.
Assolutamente sì, diciamo che una delle cose belle e secondo me fondamentali è che qualunque sia il pezzo tu devi amarlo. Che sia una vecchia pagina che riproponi, che sia una cosa nuova, devi trovare le energie per affrontarla e volerla risolvere in un modo che a te interessi.
Io avrei una curiosità, tra l'altro. Quando lei si mette al pianoforte o al violino, ecco, perché appunto ricordiamo che non è solo pianista ma anche violinista, quando si mette a lì a studiare col proprio strumento, ha sempre il rigore di iniziare con la tecnica e con quel tipo di tecnica, oppure inizia direttamente con lo studio del brano che deve appunto mettere su per un concerto?
Lì, voglio dire, ognuno può avere il suo sistema. Io ho una certa fortuna di elasticità muscolare che mi ha sempre consentito meno necessità di riscaldamento, per esempio, rispetto ad altri, e come dire, poter affrontare magari più direttamente il brano in sé. È ovvio che questo è stato, per esempio, un grande insegnamento del mio ultimo insegnante di violino. Lui prendeva determinati passaggi e passava le giornate, e mi diceva di farlo, studi solo i passaggi difficili. E di un programma lungo uno può avere tipo 40 battute, presa due da un brano o da un altro, e lui faceva solo lezione su quello, voleva sentire solo su quelle. Il concetto era: il passaggio difficile lo devi fare almeno 100 volte, il passaggio facile basta farlo due volte, lo sai già. Era un modo per costruire la tecnica del brano abbastanza interessante, e devo dire che da pianista ho sfruttato questo
metodo
violinistico, diciamo.
Esatto. Molto interessante. E io direi che possiamo andare avanti con i nostri ascolti e poi torniamo con il maestro Nicolini a volgere altre domande sulla sua giornata, sulla sua carriera e sui suoi studi, eccetera. Quindi sempre per rimanere in tema della primavera, non siamo più nel Medioevo, però ci spostiamo nel 1725 data della pubblicazione delle Quattro Stagioni di Vivaldi, famosissime, e forse in questo senso mi permetto di dire, ci sono molti brani della musica classica, alcuni anche li abbiamo ascoltati noi nel corso delle puntate, li abbiamo visti anche da altri punti di vista, l'interpretazione e così, però ci sono molti brani che sono passati alla storia, che sono famosissimi, e quindi purtroppo, anche perché sono stati usati in pubblicità, film, eccetera, risultano quasi un po' scontati. Ma adesso proviamo veramente a rinnovare le nostre orecchie e ascoltare questo brano famosissimo, dimenticando che già lo conosciamo, ma come se fosse la prima volta che lo sentiamo, e forse capiremo perché è anche diventato così famoso. Quindi ci ascoltiamo La Primavera dalle Quattro Stagioni di Vivaldi. Questo è veramente un esempio della cosiddetta musica a programma, cioè la musica che rappresenta la natura, rappresenta determinate situazioni, che è un genere che poi anche per tutto l'Ottocento e anche l'inizio del Novecento così è stato molto frequentato dai compositori. Noi forse oggi ci può sembrare un po' naif, se vogliamo, no? Abbiamo sentito che questo violino solista a volte fa gli uccellini, fa un po', però invece è sempre nell'ottica di questo periodo fra il barocco e il classicismo, in cui si voleva anche meravigliare il pubblico, si voleva stupire, erano quasi degli effetti speciali, no? La musica che rappresenta la natura, che rappresenta ciò che circondava, immaginiamo questi giardini delle corti, eccetera, insomma. Quindi
sì, infatti Vivaldi mi ha regalato anche delle sensazioni, il profumo, non so, mi è arrivato
quasi,
anche
sì.
è davvero una musica che rappresenta appieno la primavera. Ricordiamo anche che questo che abbiamo ascoltato fa parte del primo movimento, cioè è solo la prima parte dei tre movimenti che appunto racchiude questa stagione, quindi è sempre quella forma, diciamo, sonata, che è la forma concerto che abbiamo sempre conosciuto, quindi il primo movimento, il secondo movimento, il terzo movimento, che ci avete sentito più volte annunciare quando dicevamo in maniera precisa questo è il secondo
Giusto.
Movimento del concerto. Questo
sta
è il
dicendo
primo
velatamente
movimento.
Monica, che io ho dimenticato di dire che era il primo movimento,
ma
e
no,
cercava di non dirmi ufficialmente. Marco, non l'hai detto,
no,
e giustamente...
ma no, è solo
no,
è così, una piccola precisazione,
era il primo movimento, giusto? No, è assolutamente corretto. E siccome appunto anche abbiamo sentito il ruolo del violino solista e abbiamo già detto più volte che il maestro Nicolini è anche diplomato in violino, volevo appunto chiedere, è stato uno studio del passato o è uno studio che ancora l'accompagna, ritira fuori il violino ogni tanto, oppure la carriera da pianista comunque ha la meglio e quindi alla fine è diventato quello su cui ha investito più tempo? Cioè, in che rapporto è a questo punto col violino come strumento?
Sì, diciamo che il violino è rimasto nella mia vita, ma per me stesso, a casa mia, ecco, è uno strumento che ce l'ho ancora, lo uso ogni tanto, ma rimane all'interno delle quattro mura. Ormai la mia vita, diciamo, concertistica è dedicata solo al pianoforte principalmente, insomma.
Però quindi scusa Monica, volevi dire qualcosa?
No, dimmi.
Se, quindi però a che età ha studiato il violino? Ha cominciato prima il violino e poi pianoforte, prima pianoforte poi violino? Qual è stato il percorso? Questo doppio diploma?
È stata una cosa, diciamo, curiosa, divertente anche se vogliamo, ma per me fondamentale. Io avevo un pianoforte, volevo fare pianoforte, il conservatorio a Mantova era stato aperto, adesso non ricordo l'anno di preciso, mi pare attorno agli anni 70 e qualcosa, dunque sarà stato tipo il 73 da quelle parti lì. Apertura del conservatorio di Mantova, primo anno, come sezione staccata di Parma, tra l'altro. E mi iscrivo per il corso di pianoforte e mi dicono, ma faccia domanda anche per violino, che nel corso di violino è previsto il corso di pianoforte, appunto quello che allora era pianoforte complementare. E per motivi che è meglio non divulgare troppo, c'era bisogno di dirottare tantissime domande sui violinisti. Mi sono ritrovato idoneo a violino, semplicemente. Una volta iniziato violino andavo bene, ho iniziato pianoforte complementare, andavo parecchio bene, tanto che il docente di pianoforte complementare mi ha obbligato a fare anche pianoforte principale. All'epoca non era così semplice fare due domande, però ho portato avanti entrambi i corsi, perché a quel punto lì non si poteva, era un peccato smettere, diciamo. Però devo ringraziare, facendolo da giovane vi assicuro, non è tutta questa grande impresa, perché ho iniziato che attorno ai 9 anni avevo già i due strumenti, li stavo già iniziando, diciamo, regolarmente.
Pazzesco.
Pensa, veramente. Marco, che tra l'altro noi abbiamo avuto nelle puntate precedenti degli ospiti che hanno avuto un'esperienza simile.
Sì, pensavo alla stessa identica cosa.
Il violista Marco, sì. E il fagottista,
anche
che
anche
si erano iscritti a degli strumenti diversi, ma per via di classi piene, poi ci sono vari motivi per il quale a volte i poveri allievi neo iscritti vengono spostati nelle altre classi, quindi, e poi da lì inizia una vera e propria storia d'amore e per quanto riguarda il maestro Nicolini, una storia d'amore a tradimento continuo
esatto.
Possiamo dire
che però col fatto anche che avremo modo di ascoltare dal vivo, poi lo ricordiamo anche meglio e più volte, il maestro Nicolini martedì 26 marzo alle ore 20:30 presso l'Auditorium del Carmine, avremo modo di sentirlo proprio in un programma con il violino, e quindi la domanda potrebbe, cioè con il violino, scusate, lui è al piano forte, ma con un violinista.
Esatto, la domanda potrebbe essere: cosa suonerà?
Quale strumento suonerà?
Quale brano suonerà il violino? In quale suonerà il pianoforte?
Esatto, no, oppure piuttosto come anche nell'approccio dello studio della musica da camera da pianista, però nel caso di un brano che è scritto per pianoforte e violino, come può essere ritornato questo suo studio del violino anche nelle prove col violinista, conoscendo meglio lo strumento? Perché per esempio io suono anch'io con una violinista, ma non avendo nessun elemento di tecnica violinistica, su certe cose non posso intervenire, non posso neanche capire forse fino in fondo. Quindi lei mi spiega e lavoriamo insieme, no? Invece col fatto che lei ha suonato questo strumento, come si trova poi nelle prove di musica da camera con un violinista?
Beh, diciamo che c'è quel, almeno io penso, e soprattutto qualche volta me lo dicono le stesse persone con cui collaboro, c'è quella micro frazione di secondo in cui io capisco che lì c'è un passaggio magari dalla prima alla quinta posizione po' scomodo, c'è quella posizione in cui il violinista ha bisogno di una frazione di secondo in più per prenderla, c'è quel punto dove tendenzialmente deve correre perché non è scomodo e deve scendere veloce. Ecco, magari lì riesco ad avere quel minimo di attenzione in più nel seguirlo, e certo, sono queste piccole cose che poi però molto probabilmente vengono notate, ecco.
Una sorta di empatia, quindi, verso
sì, una vera e propria empatia. Tra l'altro praticamente sono fortunatissimi allora i violinisti a suonare con lei, perché sanno che vanno sul sicuro, quindi adesso si faranno avanti tutti i violinisti, ci scriveranno.
Sì. Tra l'altro questo mi fa venire in mente che il mio insegnante, quando provavamo questi pezzi per violino e pianoforte, mi diceva sempre: è inutile che la guardi negli occhi, perché io ogni tanto la guardavo e ci avevamo detto: devi guardarle l'arco, e io trovavo difficilissimo capire l'attacco guardandole l'arco. Invece immagino che uno che ha la tecnica del colpo d'arco eccetera può veramente capire bene l'attacco di un violinista sul suono con i crini attaccati alla corda, cioè è un altro tipo di conoscenza.
Diciamo che è stata molto importante per me come preparazione per arrivare poi a lavorare con i cantanti, perché poi ho fatto tantissimo io con i cantanti, e lì questi meccanismi vengono amplificati di molto, sia per il discorso del respiro, dell'appoggio, e sia per il discorso del repertorio, perché si affrontano al 90% autori diversi da quelli che si è studiati, quindi c'è proprio tutto un altro modo di approcciare. E quindi diciamo che mi ha aiutato molto nella collaborazione strumentale vocale.
E quanto il violino ha aiutato lo studio e la comprensione magari di un tema magari pianistico, e quanto lo studio del pianoforte ha aiutato lo studio del violino? Cioè sono complementari i due strumenti, oppure ha sempre diviso i due tipi di studio?
Sono talmente diversi da completarsi in una maniera fantastica, e questo è il bello, perché nel momento in cui affronto una frase col violino e poi magari la stessa frase la affronto da pianista, come succede spesso per esempio nei brani, c'è tutto un altro tipo di approccio. Però da pianista cercavo di ragionare come avrei fatto col violino, da violinista cercavo magari di imitare il pianoforte dove ne valeva la pena, dove era possibile, ma sono assolutamente diversi poi alla fine.
E a proposito proprio di questo dialogo tra il pianoforte e il violino, magari è il caso di annunciare il brano seguente, che è sempre nel tema primavera, e quindi vi annunciamo la sonata di Beethoven numero 5, detta La Primavera.
Thank you.
Abbiamo la fortuna che il maestro Nicolini questa sonata ci raccontava che l'ha studiata in entrambe le vesti di violinista, anzi forse prima di violinista e poi di pianista, ci diceva, ecco. E com'è? Quali sono le difficoltà dell'uno o dell'altro strumento e cosa cambia come è stato approcciarsi da violinista a questa sonata e poi da pianista?
Ma Dio, da violinista ero veramente molto giovane, perché facevo ancora le scuole medie, avevo un mio carissimo amico molto bravo pianista che adesso insegna pianoforte al Conservatorio di Brescia, e all'epoca insomma ci eravamo messi divertiti a suonare queste cose molto più difficili di quello che potevamo affrontare, ma le facevamo discretamente bene, e devo dire è stato un po' il leitmotiv della mia classe di scuola media dell'epoca, quindi l'ho affrontata bene. Da pianista no, è stato molto più tardi, perché casualmente non so perché mi erano capitate le altre sonate ma questa no. Però l'episodio era stato di quelli singolari, perché un violinista di grido a un corso, il suo pianista doveva andare via, mi hanno chiesto di accompagnarlo. Dico, va bene, i primi due tempi li avevo già sotto, mi guardo il terzo e il quarto. Interessantissimo questo violinista qua, però devo dire un modo di suonare molto provocatorio. E lui alla prima prova attacca senza darmi l'attacco, mette sui crini e va giù, e quindi mi lascia lì. Rifacciamo e parte e lo becco.
Senza dare l'attacco vuol dire, per chi non lo sa, guardarsi, guardare il pianista e partire,
esatto,
insieme con uno sguardo,
un
con
minimo
qualcosa,
cenno,
un
esatto,
cenno, ecco, per partire insieme.
Questa cosa succede anche alla seconda prova e poi arriva al concerto. E dico, va bene, lui al concerto si mette così e io guardo totalmente a sinistra, alla mia sinistra e lui alla mia destra. E mi metto lì. Ora, se fosse successo un rumore qualsiasi io partivo. Però ero lì pronto, nel senso, tu non mi guardi, io non ti guardo, quando attacchi io attacco. E ho ascoltato le vibrazioni nell'aria, l'ho preso, però gli ho fatto capire, se tu non vuoi comunicare con me, io non comunico con te e vediamo cosa succede. Da lì io poi ero convinto che l'esecuzione non fosse stata particolarmente bella, perché non ero molto contento di suonare con questi criteri di partenza. Devo dire che invece c'era in sala questo flautista con cui ho collaborato molti anni, con cui tuttora faccio cose, di cui mi fido ciecamente, e lui mi ha detto, dice, guarda, è venuta molto bene, e in particolare il primo e secondo tempo c'erano cose meravigliose. Da lì ho capito che a volte anche nelle collaborazioni difficili può venire fuori qualcosa di buono. Ecco, però non me lo auguro di lavorare così.
No, ecco, certamente non è un modo molto rilassante.
Esatto.
Però forse è vero anche che siete stati costretti in qualche modo ad avere le antenne proprio.
Esatto, esatto.
Cioè, sì, l'ascolto è stato proprio sì, al minimo dettaglio.
E forse anche per un brano come quello di Beethoven, quest'idea del conflitto fra i due strumenti, non che vada esasperata, però c'è in parte anche questo questa forza fra i due strumenti che dialogano, si spezzano le melodie, si rispondono, e quindi forse magari rispetto anche ad altri compositori, con Beethoven può funzionare forse un po' di più.
Diciamo che ha funzionato. E il rapporto deve essere sempre nel dialogo, anche un dialogo feroce, anche un dialogo però da un punto di vista. Mi ricordo una bellissima frase, mi pare di Kurt Masur, che diceva: tra musicisti, quando si fa qualcosa insieme, ci si può odiare prima, ma sul momento no. Si fa di tutto per aiutarsi, e poi alla fine, sull'ultima nota, ci si torna a odiare come prima.
Ci sono i racconti anche del famosissimo quartetto italiano, che i quattro elementi di questo quartetto veramente incredibile, che ancora oggi è ascoltato nelle sue incisioni per la bellezza del suono, per l'unitarietà, che si facevano mettere le camere d'albergo su piani diversi, cioè sono arrivati a un certo punto che si detestavano completamente. Eppure però ancora, anche in quel periodo lì, i concerti erano comunque strepitosi, perché probabilmente in quel momento lì riuscivano a mettere da parte questa cosa.
È difficile andare d'accordo per tanti anni, può succedere.
È davvero interessante vedere questo aspetto appunto della musica da camera, perché la musica da camera è sì studio delle note, suonare insieme agli altri, ma soprattutto trovarsi in buoni rapporti anche con chi bisogna suonare, e a volte quando non c'è quello ci si affida totalmente alla musica, al dialogo musicale, quindi il mio tema passa al tuo strumento, eccetera, e quindi c'è quest'altra forma di dialogo, ecco, che i musicisti non parlano soltanto, ecco, con le parole, ma anche e soprattutto con le note. E a questo proposito mi viene anche da chiederle, proprio perché è anche violinista, attraverso il violino riesce ad esprimere un determinato tema grazie anche al vibrato, giocare con l'arco, il suono. La semibreve non è soltanto una pallina bianca che dura quattro quarti, ma nel violino può giocare anche con le dinamiche, quindi c'è questo suono che davvero può cambiare colore. Al pianoforte ovviamente questo può succedere un po' meno. Ecco, come anche ha vissuto questo, cioè, come mai ha dato un po' importanza nella sua vita al pianoforte, che sotto questo punto di vista può dare meno?
Ecco, questa è una bella domanda, perché anch'io ho sempre considerato il pianoforte, per certi aspetti, meno melodico e meno fortunato di uno strumento ad arco che può tenere una frase lunga. Cioè, il pianista deve decidere in quegli 9 mm che abbassa il tasto cosa deve fare, e una volta che l'ha abbassato può solo decidere quando togliere il suono, che comunque da solo sarebbe sceso a prescindere. Esatto. Quindi è in quei 9 mm lì che ti giochi tutto. Però è anche vero che nel cercare di imitarli, quegli strumenti lì, nel cercare di rispondere al loro fraseggio, nel cercare di arrivare, e consapevole che la frase lunga loro su quella ce l'hanno vinta sempre, e quindi, voglio dire, apprezziamole, cerchiamo di poter fare il nostro dove è possibile. Poi dopo il pianoforte è ovvio che ha altri vantaggi sotto tanti altri punti di vista, ma credo che conoscendo i limiti di uno strumento si possa veramente arrivare a capire come superarli al meglio, e questo vale anche per noi stessi come interpreti. Cioè, se noi conosciamo i limiti strumentali nostri, dove non conviene insistere a cercare, e dove invece dobbiamo lavorare per arrivare a fare, a ottenere quello che vogliamo, abbiamo già risolto molti dei nostri problemi.
E credo che sia una ricerca di tutta la vita, una ricerca continua. Noi studiamo per questo, quindi dobbiamo conoscere i nostri limiti per approfondire i nostri vantaggi, i nostri privilegi.
E ricordiamo sempre che comunque avrà scelto anche il pianoforte, che da questo punto di vista, come da altri, come per esempio il fatto che vai in una sala da concerto e trovi il pianoforte che c'è, quindi ti devi adeguare, mentre il violinista si porta sempre il suo violino che conosce benissimo nei concerti. Quindi ci sono tanti aspetti per cui il pianoforte è inferiore, però intanto tutti gli altri strumenti studiano pianoforte in conservatorio.
Esatto,
e torniamo al pianoforte complementare.
È vero,
quindi
e
alla
hanno
fine,
bisogno
in qualche
del
modo,
pianista.
Hanno bisogno del pianista, perché comunque il pianoforte, ricordiamolo, è uno strumento armonico. Cosa significa? Che ovviamente, potendo noi pianisti premere più tasti contemporaneamente, possiamo produrre più note, fino a 10, e a volte anche se col pollice ne prendi due, anche fino a 12 note contemporaneamente. È ovvio che un violinista può fare solo una, massimo due note contemporaneamente. Questo ovviamente moltiplica le possibilità del pianoforte di fare più voci, di avere una vera e propria orchestra nella sua tastiera. Quindi ovviamente questo è uno dei nostri punti vantaggiosi, che è anche il motivo per cui gli altri strumenti lo studiano, perché dà una visione armonica della musica, non solo una melodia come può avere un flauto, una voce umana, ma un accordo, più note insieme, tutta la struttura della musica. Di fatto anche i più grandi compositori, quasi tutti, sono anche stati pianisti, perché ovviamente dà una visione della musica molto più completa. Quindi ci tengo per difendere i diritti e i doveri del pianista.
Posso però spezzare una piccola lancia a favore almeno degli strumenti ad arco, che arriviamo anche a 4 contemporaneamente, sì. Per cui c'è certo. Già qualcosa, ci sono fughe a 3 voci che si fanno, per cui diciamo che c'è un po' di polifonia anche lì,
sì,
però
sì,
ecco, tornando alla base, il pianoforte complementare nasce proprio come strumento da fare per gli strumenti monofonici. Studia uno strumento polifonico, ecco, quindi è questo il concetto,
è
giusto.
È questo, infatti. E adesso lasciamo un attimo il violino, ci torneremo tra poco. Prima è arrivato un messaggio dalla nostra ascoltatrice che scrive: bellissima puntata, molto interessante, bravissimo il maestro, vostro ospite. Con una figlia violinista ed una pianista mi fate comprendere molte cose. Noi la ringraziamo per ascoltarci, auguriamo il meglio alle sue figlie e ovviamente siamo qui anche per rispondere a tutte le vostre domande al 334-7540787. Dicevo, abbandoniamo un attimo il violino, ci torneremo fra un attimo, e invece ci ascoltiamo un brano soltanto al pianoforte. Siamo sempre in clima primaverile, siamo nel 1876 e ci ascoltiamo dalle stagioni, appunto, di Tchaikovsky, il mese di marzo.
Che abbiamo appena ascoltato è una delle 12 miniature che Tchaikovsky ha scritto, dedicato a un mese dell'anno, quindi ce ne sono 12 appunto per ogni mese dell'anno. Che marzo particolare che avrà vissuto Tchaikovsky,
ha scritto. Il maestro Nicolini giustamente suggeriva che là fa un freddo cane, quindi probabilmente per noi marzo è già più soleggiato, come vediamo in questi giorni, no?
Come abbiamo ascoltato con Vivaldi.
Esatto, invece in effetti questo è ancora un marzo nostalgico, c'è dentro dentro ancora qualcosa dell'inverno, no? Che sta, è ancora lì, è ancora lì. E quindi esatto, è nei mesi successivi che fioriscono, fioriscono la natura, insomma. E,
a proposito del pianoforte, io chiederei al maestro una domanda che i nostri ascoltatori ci hanno fatto durante le nostre storie Instagram. Preferisce un Fazioli, Steinway, Yamaha? Sono tre marche di pianoforti molto importanti, e l'uno diverso dall'altro. Magari un orecchio non allenato può dire che sono, sembrano tutti uguali, sono la stessa cosa, ma in realtà ognuno ha la propria...
Un orecchio non allenato come il mio, per esempio.
Ecco, sì.
No, Simone, guarda, io ho fatto un'esperienza molto, molto bella. Sono andato a comprare il mio pianoforte con degli amici, mi sono fatto accompagnare, e nel grande salone c'erano esposti almeno 20-25 pianoforti. Ho fatto proprio questo gioco. Erano tutte persone che, come ti dicevano, di non essere, di non aver l'orecchio allenato. Io ho detto: no, no, adesso vi sono la stessa cosa su tutti i pianoforti, e ti assicuro, sono venuti fuori 25 suoni diversi, e c'erano loro allibiti perché anche loro hanno sentito questa differenza. Quindi è semplicemente che non tutti i giorni facciamo questo confronto, perché ai concerti trovi i pianoforti, però ti assicuro che la differenza è così enorme che se hai due pianoforti diversi vicini te ne accorgi anche tu, Simone. Guarda, ci metto la mano sul fuoco, veramente.
Esatto. Va bene, dai, non vedo l'ora di sperimentare questa cosa.
Allora, andiamo al negozio qua e faccio sentire.
E invece il nostro maestro cosa preferisce?
Beh, io ho sentito una risposta che mi è piaciuta da matti, cioè nella più assoluta democrazia il pianoforte può essere di qualsiasi colore, basta che sia nero, e di qualsiasi marchio, basta che sia Steinway.
Bellissimo. Questa è pubblicità alla Steinway.
No, vorrei un attimo chiarire. Devo dire che da questo punto di vista mi ritrovo molto con quello che era il pensiero di Michelangeli, che è stato un pianista assolutamente inarrivabile, a cui la Steinway aveva chiesto per moltissimi anni l'esclusiva, e lui ha sempre risposto: io non vi do l'esclusiva, io voglio suonare lo strumento che per il momento sento che sia il migliore per me, quindi io sono Steinway finché farete gli strumenti migliori. Va detto che lui aveva anche un cavai gran coda a casa sua, aveva due strumenti gran coda, un cavai e uno Steinway, quindi per dire, non era un estremista, però l'idea ancora che io oggi è che quando metto le mani su uno Steinway, ecco, la differenza dello Steinway per esempio è che è più difficile da controllare, è come avere una Ferrari, se tu dai un'accelerata troppo forte ti prendi un colpo di frusta, quindi devi essere abituato quando metti la mano sullo Steinway. È per quello che ho fatto qualche anno fa lo sforzo enorme di comperarmene uno, mi sono svenato, ma devo dire che quando vado in sala da concerto e ho uno Steinway so come controllarlo. Mentre se per esempio mi trovo un Yamaha mi trovo molto bene, ma è uno strumento più facile da controllare. Fazioli lavora benissimo, è un marchio italiano prestigiosissimo che ha fatto grandissimi passi. Poi io un altro strumento per cui ho sempre avuto ammirazione negli anni passati era stato il Bechstein, che ormai adesso si ritrovano
purtroppo
più.
Purtroppo sono pianoforti, ci sono ancora pianoforti storici in circolazione belli che magari vengono restaurati, risistemati, ma non è vero, non è più tanto una marca.
Non siamo più, esatto.
A proposito di pianoforti, avrei anche un'altra domanda che potrebbe essere utile per noi studenti che appunto siamo a casa lì con il nostro verticale o con il nostro pianoforte a coda appena comprato. Secondo lei è meglio avere un pianoforte di minore per essere poi soddisfatti e felici di suonare un pianoforte molto buono in un concerto, o è meglio avere un buon pianoforte a casa sul quale studiare ed essere magari scontenti o felici di suonare su un pianoforte da concerto?
Parla uno che si è diplomato su un pianoforte verticale anche abbastanza scarso, quindi vi dico, ho dovuto arrangiarmi come potevo. Ci sta assolutamente di riuscire a trovare uno strumento buono, perché su uno strumento buono voi potete cercare di più, potete arrivare a trovare quelle differenze che magari non potete trovare su un certo tipo di strumento perché è limitato, proprio semplicemente non arriva a trovare certe cose.
Certe idee non vengono neanche.
Assolutamente, proprio non le ha dentro, per cui bisogna fare il massimo che si può con quello che si ha senza diventare matti. Anche perché, torno un attimo sul concetto che si è detto prima dello strumento, a me era capitato, ho avuto la fortuna di fare un concerto dove mi sono messo d'accordo con gli organizzatori, siccome dovevo traslocare, prima avevo un Yamaha mezza coda, 15 anni fa, ho detto: se vi va mi pagate il trasloco e suono sul mio pianoforte. Quindi ho fatto il concerto come i grandi che si portavano il concerto.
Bellissimo.
Dietro. È stata un'esperienza davvero interessante. Devo dire che mentre suonavo mi sono reso conto quello che mi capitava col violino e non ci facevo caso, che l'acustica mi cambiava completamente le reazioni dello strumento. Sentivo uno strumento che non aveva gli acuti brillanti come li sentivo di solito, perché la sala mi cambiava tutto. E mi ha rincuorato molto sentire un'intervista di Joachim Aciucarro, che aveva fatto dei concerti nel Trentino, due concerti a fila. Dopo il secondo concerto trova quelli che stanno smontando lo Steinway Gran Coda e va là e dice: ragazzi, vi ringrazio molto perché stasera mi avete portato un buono strumento, quello di ieri non mi era piaciuto. E lui stesso mette questa, la racconta lui questa storia, praticamente questi qua lo guardano molto perplessi e lui dice: ma perché, era lo stesso maestro, l'abbiamo caricato sul camion e oggi l'abbiamo scaricato qua, è lo stesso di ieri sera. Ecco, questo vi fa capire che l'acustica della sala vi trasforma lo strumento che non lo riconoscete anche più. Quindi è un insieme di cose lo strumento.
Assolutamente, questo sì. Allora anche, vedi che anche chi si porta il violino, però in realtà non è mica tanto vero.
A volte lo maledice.
Che è il suo strumento. Esatto, esatto.
E,
allora, prima di parlare in generale dell'emozione del concerto, che è anche un altro tema che nelle domande su Instagram è venuto fuori, e poi del concerto che proprio farà il maestro Nicolini martedì prossimo qui a Parma, ci ascoltiamo, invece torniamo al violino allora e ci ascoltiamo il volo dell'allodola di Ralph Vaughan Williams. Notavamo come in effetti richiama tantissimo musica da film, soprattutto dei film fantasy, così, ma è perché è vero, la radice, diciamo, Vaughan Williams ha fatto proprio uno studio sulla musica popolare inglese, perché appunto lui era britannico, e queste radici poi sono le stesse che molti anni dopo i compositori di musica da film hanno poi ripreso per determinate situazioni mitologiche, oppure film fantasy, i nanetti, gli hobbit, gli stregoni. Insomma, e in effetti è questo tipo di musica, deriva proprio da qui, anche da questi compositori inglesi. Diciamo appunto il concerto. Allora, come si gestisce l'emozione del concerto? Ancora dopo tanti anni, dopo una carriera come la sua, c'è ancora l'emozione del concerto? È la stessa? È cambiata? È un'emozione diversa? Che cosa fa nelle ore subito prima? Nei momenti subito prima ha dei rituali scaramantici? E invece come festeggia dopo? Quindi parliamo un po' del concerto prima e dopo.
Allora, no, la mia, diciamo, il mio approccio, la mia scaramanzia è quella di non avere scaramanzie. Diciamo che questo già mi aiuta molto ad affrontarlo con una certa libertà. Poi è ovvio che l'emozione può esserci sempre, ma personalmente quello che mi succede è: entro, guardo il pubblico, mi sono capitate anche sale enormi con pubblico strapieno, con serate importanti, E quello lì è un momento un po' così. Poi mi ringrazio, mi siedo al pianoforte, guardo la tastiera e dico: sì, ma io questa la conosco. Cioè, quindi il bello è quello di suonare non guardando il pubblico, come magari è costretto un cantante. Io posso suonare guardando la tastiera, che è quella che conosco. Quindi da lì poi ritrovo il mio modo di essere. Credo che questo sia fondamentale. Cioè, quando si suona bisogna fare qualcosa, sì, che viene ascoltato, ma con il profondo rispetto per la partitura, per la preparazione che si ha, e creare qualcosa in quel momento, ma secondo le tue capacità. Quindi a questo punto io posso avere intorno due persone, 10, 50, mia moglie, che è una che se ne intende parecchio e che quindi mi critica aspramente, e questo mi basta e avanza, cioè per dire, per avere la concentrazione giusta e suonare dando il meglio di me a prescindere da chi mi sta ascoltando.
È simpatico come alcuni docenti anche nel mio corso di studi hanno sempre mi consigliavano di pensare di suonare a casa, fai finta di suonare a casa nel tuo salotto, che magari peggiorava anche la situazione perché dovevo non soltanto pensare le note, ma anche giocare con l'immaginazione, pensare di stare a casa. Oppure al contrario, quando studio a casa pensa di suonare in una sala da concerto, quindi anche lì sono qui ma non sono qui in realtà, e quindi funziona, non ha sempre funzionato,
diciamo,
questa cosa.
Diciamo che la vera forza è quella di stare al servizio del compositore, di quello che lui ha fatto, e cercare di rendere al meglio quello che lui ha fatto. Diciamo che l'ideale sarebbe pensare che lui fosse lì ad ascoltarti. Quindi rendi tutto quello che lui ha fatto, cerchi di metterci del tuo senza stravolgere. Perché ecco, questa è una cosa che a me non piace, quando un'esecuzione stravolge le intenzioni originali. Lì ci trovo, come dire, allora uso la musica. Questo non dovrebbe essere. Poi magari anch'io parto con buona intenzione e anch'io magari faccio qualcosa che non va. Però l'idea di partenza è quella, io cerco di partire da lì. E questo mi dà la forza di stare
certo
lì.
E a proposito invece del programma che farete martedì, ci vuole dire appunto i pezzi, con chi suonerà e
certo,
come è nato questo programma?
Dunque, il programma è nato sulla la ricorrenza appunto di Clara Wieck in Schumann, quindi la dedizione di Clara è il titolo di questa serata. Ho pensato di partire con i Fantasiestück opera 73, che solitamente dedicati al clarinetto, ma di cui ho scoperto poi in un bellissimo libro di un mio caro amico sulle sonate di Brahms, in cui c'è tantissima corrispondenza delle lettere del figlio di Clara Schumann, del nipote di Clara Schumann, eccetera eccetera. Viene fuori la notizia che praticamente Schumann aveva composto questi pezzi praticamente provandoli col violino e non col clarinetto. Quindi lui li compone usando un violinista per provarli. Poi vengono dedicati al clarinetto. I clarinettisti si lamentavano un po' perché mancano i respiri e quindi diciamo che è un brano che col violino funziona molto bene. E poi abbiamo tenuto proprio nella dedizione di Clara l'ultimi brani, l'ultima sonata di Schumann, la più grossa, e l'ultima sonata di Brahms, su cui Clara ovviamente ha sempre avuto grandi contatti, sia con appunto quella del marito e quella quando ha lavorato tantissimi anni con lo stesso Brahms per aiutarlo, consigliarlo,
certo,
eccetera eccetera.
Invitiamo i nostri ascoltatori anche ad ascoltare o riascoltare eventualmente la puntata che abbiamo fatto proprio su Clara Schumann, con il suo rapporto con Robert Schumann e con Johannes Brahms appunto, e invitiamo ovviamente martedì 26 marzo alle ore 20:30 in Auditorium del Carmine per sentire Maestro Nicolini, che non sarà solo.
Appunto, dimenticavo di aggiungere il violinista Paolo Ghidoni, oltretutto mio compagno di studi, abbiamo vinto assieme il concorso Brahms, secondo premio, tantissimi anni fa, abbiamo avuto lo stesso insegnante di violino, lui è docente di musica da camera al Conservatorio di Mantova, quindi diciamo si rimette insieme un vecchio duo che ha collaborato per tanti anni, sarà un grande piacere anche per me.
Benissimo, quindi veramente noi ci rivediamo martedì sera e direi che è il momento di salutare perché il tempo ci è tiranno, abbiamo finito quest'ora di chiacchierata.
Il tempo come sempre vola quando ci sono delle bellissime
sì,
chiacchierate. Noi speriamo che sia stata una chiacchierata utile per tutti gli studenti che magari sono stati qui all'ascolto e anche per chi non conosceva la vita di un musicista, come si allena, come passa le sue giornate e quanto è importante il rapporto tra il musicista e lo strumento e tra il musicista e gli altri musicisti, il dialogo e tutte queste vicende. Insomma, niente, noi ci vi aspettiamo aspettiamo martedì, quindi al concerto del maestro Nicolini insieme al suo violinista. E noi intanto vi aspettiamo per la prossima puntata giovedì prossimo, non so che giorno sarà di preciso, 28 marzo, sempre alle 19:30 qui su Radio Revolution. Un saluto da Monica Rossetti,
Marco Pedrazzi
e Simone Bottalico
e il maestro Nicolini.
Grazie a voi.
Vi lasciamo quindi con l'ascolto invece della Sagra della Primavera di Igor Stravinsky, dove potrete ascoltare appunto una prospettiva totalmente diversa da quelle ascoltate nel corso della puntata, ma appunto la primavera come probabilmente nell'antica Russia pagana poteva essere vissuta in un rituale per fertilizzare, diciamo, la terra in questa stagione.
Thank you.